Buongiorno e ben ritrovati qui a un nuovo appuntamento con Teleragione. È un po' di giorni che mi frulla nella testa questa questione di Toti e dei dati gonfiati. Ne avevo parlato subito al controcanto con Francesco Toscano, avevamo fatto un controcanto assieme proprio quando è uscita la notizia e ne avevamo parlato. Poi in questi giorni, preso dagli eventi, avevo continuato a riflettere su questa cosa, ma l'avevo messa un po' in un angolo. Ho deciso di aprire questa puntata, riprendendo un po' di notizie riguardo a questa questione, perché veramente ci sono delle considerazioni da fare. Partiamo con i fatti. Toti scatta l'indagine sui dati Covid gonfiati. Secondo gli inquirenti, Giovanni Toti avrebbe alterato i numeri dei casi Covid nella sua regione per ottenere più vaccini. Scatta l'accusa di falso per aver gonfiato i numeri dei contagi. Qui c'è il punto, no? Se tu vai a fare delle ricerche su Google in merito a questa notizia, risulta ovviamente solo il caso di Toti, nel senso non si sta indagando su altri soggetti che possano in qualche modo aver truccato i dati, e ovunque viene riportato che appunto, Toti avrebbe gonfiato questi dati esclusivamente per avere più vaccini e non viene citato qualsiasi altra motivazione. Io ho preso lì un ritaglio da Qui Finanza, andiamo un attimo a leggere all'interno, eccolo qua. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, è accusato di aver manipolato i dati sui casi di Covid-19 nella sua regione per ottenere più dosi di vaccino dalla struttura commissariale. Su questo si basa la accusa di falso nei confronti del presidente e del suo capo di gabinetto dimissionario Matteo Cozzani, entrambi ai domiciliari nell'inchiesta su corruzione e finanziamento illecito di Genova. Eccolo qua, dati Covid truccati per avere più vaccini. Nuove accuse sono emerse dalle intercettazioni del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova che indicano che appare plausibile ipotizzare che i dati siano stati oggetto di manipolazioni. Fatto assolutamente grave, insomma, perché poi la domanda che uno si può porre è se l'ha fatto Toti, potrebbe averlo fatto chiunque, visto che a quanto pare non c'era un controllo sui dati che venivano forniti alla struttura commissariale. Molto preciso e puntuale sul caso, l'articolo di BioBlu a firma di Arianna Graziato, che eccolo qui, l'articolo, che rende conto delle intercettazioni che fanno veramente venire i brividi. Andiamo a leggere. Eccolo qua, le intercettazioni di Giovanni Toti. Ma cazzo, presidente, sono fuori, afferma Cozzani, il suo capo di gabinetto, in riferimento ai numeri inviati a Roma, per la precisione alla struttura commissariale per la pandemia guidata da generale Figliuolo. Ma no, li ho un po' aumentati, replica Toti. Ma li avevo già fatto io. E cazzo, dimmelo che l'hai fatto te. La conversazione viene riportata da Cozzani al segretario generale della Camera di Commercio, Maurizio Caviglia, a cui il numero 2 di Toti confessa. Il problema qual è stato? Che io avevo già truccato. Lui li ha presi e li ha riaumentati. Insomma, una prassi a quanto pare normale, sulla quale non c'era nessun tipo di controllo, quindi chiunque aveva accesso a questi dati e chiunque poteva manipolare questi dati. Ma non è finita qui. In un'intercettazione che vede il secondo di Toti discutere con il direttore generale della Sanità Ligure, Filippo Ansaldi, Cozzani definisce in modo inequivocabile il sistema statistico Ligure. Toti ha voluto i dati indietro in 10 minuti. Se vuoi te lo enuncio anche qual è il modello. A cazzo. Insomma, il modello a cazzo, lo dicono loro. Poi l'articolo di BioBlu parla anche dei rapporti tra Giovanni Toti e Matteo Bassetti. Tornando in Liguria, è bene ricordare gli stretti rapporti fra il presidente Giovanni Toti e il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico di Genova, Matteo Bassetti. Anche l'ex Virostar è infatti in qualche modo coinvolto nell'inchiesta della Procura. Il suo nome appare nelle carte poiché ospite gradito del Grand Hotel di proprietà della famiglia Paletti a Porto Venere. Fra le accuse contestate a Matteo Cozzani c'è infatti infatti quella di aver favorito la famiglia per una contestata operazione immobiliare sull'isola Palmaria. In cambio, la stessa famiglia Paletti avrebbe ospitato gratuitamente o a condizioni molto favorevoli esponenti della regione e amici del presidente. Ed ecco che fra questi appare Matteo Bassetti. Il professore si è giustificato al Corriere della Sera affermando: nel 2021 Bassetti era sulla bocca di tutti ed era un piacere ospitarmi. Se io con Toti sono amico, sa, io con Toti sono amico, ma dal 2019 che sono arrivato al San Martino non ho avuto avanzamenti in carriera grazie, a lui. Quindi, per carità, nulla finora di penalmente rilevante per Bassetti. Quello che fa riflettere è che essere sulla breccia, andare in televisione, rilanciare la narrazione dominante, comportava poi diventare uomo del jet set, diventare uomo del momento, poteva in qualche modo far ricevere appunto ospitate in televisione. Che io sappia, insomma, Burioni riceveva un compenso per ogni ospitata in televisione. Burioni ha ricevuto una consulenza dalla Ferrari, se non ricordo male, di circa 30.000 euro per mettere in sicurezza la fabbrica. Bassetti era diventato testimonial di un sarto. Quindi, per carità, nulla di penalmente rilevante, però diciamo che a sostenere la narrazione dominante sicuramente non si andava in disgrazia. Grazie, a differenza di quei pochi o pochissimi che invece lo hanno fatto e hanno visto le loro carriere rovinate, sono stati messi all'angolo, sono stati stigmatizzati. Quindi era molto più conveniente, diciamo, andare con la corrente piuttosto che remare contro corrente. Qui i punti sono sostanzialmente due. Toto era l'unico in Italia a gonfiare i dati sui contagi? Lo ha fatto solo per avere dosi da figliuolo? Oppure voleva in qualche modo contribuire a mantenere alta l'attenzione e la tensione tra il pubblico? Interessanti in tal senso le considerazioni del professor Marco Cosentino, che mi sono andato a ritagliare dal suo canale Telegram. Eccolo qui, l'articolo di Marco Cosentino, professore dell'Università dell'Insubria. Dati Covid truccati, appalti truccati. Trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visaggista delle dive è truccatissimo. Qui riprende la canzone di Elio e le storie tese, sempre molto ironico il professor Marco Cosentino. Non ho mai fatto segreto dello scarso entusiasmo che da sempre mi suscitavano i dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità, aggregati in poche tabelle con minime possibilità di analisi e nulle di verifica. Ma confesso di avere tante volte pensato ai molteplici errori nella catena di raccolta e trasmissione. Eppure mai o quasi mai a manipolazioni intenzionali. E invece oggi giungono ammissioni dalla Liguria per ottenere più vaccini, virgolettato. Ma con quei numeri si murarono le persone in casa, si chiusero negozi e ristoranti, si mandarono in rovina tante famiglie e si incarcerarono intere regioni italiane. E soprattutto si giunse all'obbligo dei vaccini, oltretutto proprio quando la percentuale dei vaccinati aveva raggiunto percentuali già altissime. O forse erano manipolati anche quei dati? Nessuno o quasi si stava vaccinando? Perché dopo questi anni di medicina e scienza distorte e strumentalizzate per interessi e obiettivi politici, la credibilità delle istituzioni non è probabilmente ai minimi storici? Non sorprenderebbe dunque scoprire che anche i numeri delle coperture vaccinali potrebbero essere stati piegati alla convenienza del momento. Ci dicevamo ieri della guerra asimmetrica combattuta contro chi ha il controllo di tutto, compresa addirittura la fornitura all'avversario delle munizioni, ovvero dei dati su cui ragionare e discutere. Ovvio che poi questi medesimi siano paranoicamente assillati dall'esigenza di combattere le fake news, delle quali forse ritengono di voler restare esclusivamente esclusivisti assoluti. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, frase infelice ma paradossalmente sincera. Non si invochi la libertà poiché in un contesto del genere non serve a nulla. Quindi è chiaro che una volta che ti accorgi che i dati possono essere truccati in un ambito, ti viene il sospetto che possano esserlo anche in altri ambiti. E poi capisci, come sottolinea bene il professore, l'ossessione per le fake news. perché è evidente che in un contesto del genere tutto funziona finché mantieni il monopolio dell'informazione, perché poi se cominciano a percolare, a trapelare informazioni veritiere, appunto, e che in qualche modo distruggono, demoliscono la narrazione ufficiale, a quel punto tutto comincia a scricchiolare. Avviene oggi che l'emergenza è finita, se fosse avvenuto allora, se queste informazioni fossero avvenute allora, sicuramente non avrebbero potuto diciamo, gestire la questione in quella maniera totalitaria e asfissiante, perché sicuramente il fronte del dissenso sarebbe stato molto molto più ampio e non limitato ad una riserva indiana del web, screditata, messa alla gogna, ridicolizzata, ma che oggi appare sempre più dalla parte del vero. Fa sorridere amaramente ricordare proprio Toti mentre pronunciava di fronte alle telecamere di La 7 nel 2021 la seguente frase: fidarsi della scienza e fidarsi dei numeri su cui nessuno ha mai imbrogliato. Sì, come no. Vediamo il video.
Fidarci di un sistema sanitario e di una scienza che ci dice delle cose ben precise. Due, fidarsi dei numeri su cui nessuno ha mai imbrogliato, e se qualcuno scopre un imbroglio sui numeri, ovviamente lo deve denunciare alla procura.
Voi capite, quello che ha imbrogliato sui numeri diceva che nessuno ha mai imbrogliato sui numeri. È tutto purtroppo assolutamente cristallino, è tutto assolutamente sconcertante. Qualsiasi commento sarebbe superfluo. Quello che veramente desta inquietudine è che la maggior parte delle persone non ha la minima contezza di tutti questi elementi impilati. Qui abbiamo un ministro della sanità e un presidente di AIFA che erano a conoscenza che il 20% degli effetti avversi fosse gravissimo e hanno taciuto. Questa è la verità. Speranza, sapevo che il 20% degli effetti avversi era gravissimo. Abbiamo Abrignani, membro del comitato tecnico scientifico, che nelle interviste escludeva reazioni fatali, ma che poi ai PM ha ammesso: se il virus circola poco, è più pericolosa l'inoculazione dell'infezione. Eccolo qua, articolo anche questo della verità, con le dichiarazioni di Abrignani ai pubblici ministeri. Verrebbe da chiedere ad Abrignani anche un'altra cosa, questo lo faccio io: ma per chi statisticamente rischiava poco o nulla, ovvero i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, o comunque in generale gli under 60 in buona salute, era più pericoloso il contagio o l'inoculazione? Perché se fosse vero che era più pericoloso l'inoculazione, vuol dire che anche in questo caso noi avevamo ragione e che la campagna di vaccinazione nei confronti dei giovani, dei giovanissimi, ma soprattutto di chi era in buona salute e non rischiava nulla, era del tutto criminale, perché in quel caso i rischi, il bilanciamento costi-benefici sarebbe stato ampiamente, ma veramente ampiamente sbilanciato sui rischi. Noi purtroppo queste cose le abbiamo ripetute fino alla nausea, ma non siamo stati ascoltati, che in medicina dovrebbe sempre, sempre valere il principio di precauzione. Abbiamo un vaccino AstraZeneca che era dato per sicuro ed efficace, che è stato tolto dal mercato. Io ricordo persone che sono state inoculate con questo vaccino, che sono state obbligate a firmare un consenso informato per ricevere un farmaco del quale si sapeva poco o niente. Questa è la Repubblica. Covid, AstraZeneca ritira il suo vaccino dopo le ammissioni sugli effetti collaterali. Anche qui è tutto estremamente parziale, perché la domanda è: perché solo AstraZeneca e perché non gli altri prodotti made in USA? AstraZeneca è un prodotto anglo-svedese. Tutti i prodotti statunitensi, incluso Moderna, che a mio modo di vedere era quello più critico di tutti, sono rimasti illesi e non sono stati, diciamo, toccati da queste decisioni. Eppure ci avevano detto che anche AstraZeneca fosse sicuro al 100%. Eccolo qua. EMA via libera al vaccino AstraZeneca, sicuro ed efficace, non aumenta il rischio di trombosi. Draghi, da domani si riprende. Io ricordo che dopo la morte di Camilla Canepa si era dato lo stop, dopodiché si è ripreso a somministrarlo, pure quello con mille incertezze. Prima lo si dava solo agli anziani, poi solo ai giovani, poi addirittura hanno consentito il mischione, vale a dire se hai fatto la dose di un prodotto potevi fare la dose di un altro prodotto, insomma, un processo completamente folle, e il tutto per ottenere un numero, cioè quello del numero dei vaccinati, anche alla luce del fatto che i prodotti, seppur venisse sbandierato ai 420, non fermassero in alcun modo il contagio. E anche lì la Pfizer lo ha rivelato, ha detto non solo noi non abbiamo fatto gli studi sull'interruzione del contagio, ma neanche ce li hanno chiesti. Quindi quando andavano in televisione e dicevano che tu ti dovevi vaccinare per proteggere i parenti e gli amici, mentivano sapendo di mentire, perché erano tutti perfettamente consapevoli del fatto che non c'era uno straccio di studio che quei prodotti interrompessero la catena dei contagi. Andiamo a vedere cosa diceva Burioni. Vaccinatevi con AstraZeneca, che è sicuro ed efficace. Matteo Bassetti, se dovessi rivaccinarmi, mi vaccinerei con il vaccino di AstraZeneca. Si tratta di un ottimo vaccino che nel nostro paese ha avuto un trattamento mediatico e scientifico sconsiderato e masochista. La gente lo considera erroneamente un vaccino di serie B, tant'è che l'hanno ritirato dal mercato. E Burioni, in particolare, non, neanche come un orologio rotto, cioè non ne ha azzeccata una, neanche per sbaglio. Io lo ricordo quando andò da Fazio e disse che noi non correvamo nessun, rischio, che il Covid da noi non sarebbe arrivato, o comunque se fosse arrivato noi eravamo tutti belli, pronti e preparati. Disse che quando Fazio gli chiese, ma se non viste delle persone in giro con delle mascherine, Burioni fece anche ironia sulle mascherine, dicendo che sarà stato per lo smog. Ricordo abbracciare le campagne, abbracciamo un cinese, Zingaretti, che si fa vedere mentre fa l'aperitivo. Poi all'improvviso scoppia il panico e si ribalta tutto quello che era stato detto, eccetera. Insomma, non sono riusciti ad avere una politica coerente, saggia, di buon senso. Tutto lanciato al caso, tutto dettato dagli umori della stampa che metteva in croce e crocifiggeva chiunque osasse dire qualcosa di opposto o comunque di dissonante rispetto alla narrazione ufficiale. E poi lì iniziò la criminalizzazione del dissenso, che poi oggi dilaga per quanto riguarda tutte le altre questioni. Addirittura si poté insultare pubblicamente i premi Nobel, si poté augurare la morte a chi non si vaccinava, gli si poteva sputare nei piatti, come disse Parenzo, invitando i camerieri a sputare nei piatti dei cosiddetti Novax. Insomma, la barbarie aumentò, diventò esponenziale proprio in quel periodo, e purtroppo ad oggi non ci ha ancora abbandonati. Ci troviamo all'interno di un sistema marcio fino al midollo, disperato, pronto a tutto pur di mantenere saldo il timone del comando. E purtroppo, purtroppo, lo sottolineo, ci troviamo circondati da masse bovine che agiscono di pancia senza giudicare con la logica e il raziocinio. Mentre scrivevo questa puntata, mi è tornata alla mente un vecchio post che avevo scritto subito dopo aver visto l'assalto all'hub vaccinale di Bologna. Un'immagine che veramente mi ha segnato e che ho visto, rivisto, l'ho vista al rallentatore. Ero quasi ipnotizzato da quell'immagine. Eccola qua, questa massa di vaccini, di bovini che si ammassa lì, che spinge, che si accalca, tutti con la mascherina, che vogliono entrare. Sembra nei film western, no? Quando i cowboy sparano per aria e invitano la mandria e spingono la mandria all'interno dei recinti. Io penso che nel futuro un artista o qualcuno dovrebbe tirarci fuori qualcosa, concettualizzare quel momento, perché veramente è il sintomo che c'è qualcosa che non va nella nostra società e che purtroppo, se bombardati dal, diciamo, diciamo, dalla propaganda, se bombardati dalla manipolazione mediatica, le persone perdono completamente il senno e cominciano a muoversi, ad agire secondo dinamiche di branco come un animale selvatico qualsiasi. E questo è ciò che pensai guardando quelle immagini surreali che scrissi su Facebook all'epoca, che era la mia valvola di sfogo, il mio unico modo per non impazzire. Il video dell'assalto all'hub vaccinale di Bologna, nel quale si vede una mandria di umani che si accalcano e si calpestano per farsi punzonare, è l'emblema del livello di fanatismo che la propaganda può imprimere sulle masse opportunamente condizionate. Ci penso costantemente. C'era in mezzo di tutto, dai laureati col master ai pensionati e le casalinghe. Quando guardate le immagini di repertorio con le folle estasiate che si accalcano per vedere il Führer, fate un giochino mentale, sovrapponetele a queste. Allora capirete. In un ipotetico museo della pandemia, quelle immagini dovrebbero andare a ciclo continuo, a rallento, accompagnato dal voice-over delle farneticazioni dei televirologi, degli influencer e di Draghi. Non ti vaccini, ti ammali, muori, non ti vaccini, ti ammali, muori, non ti vaccini, ti ammali, muori. Il fanatismo è la malattia sociale che dovrebbe destare più preoccupazione e che dovrebbe essere contrastata con ogni mezzo. Lo abbiamo visto riemergere all'improvviso durante la pandemia, lo vediamo crescere giorno per giorno in Ucraina, in tutti quei paesi smaccatamente russofobi, per finire ai giovanotti ossessionati dalla questione climatica e dai deliri della cancel culture. Il problema si nutre, il potere si nutre di fanatismo, lo coltiva, lo blandisce e lo coccola attraverso i suoi strumenti di propaganda e le sue linee di finanziamento. Chi intende combattere l'attuale sistema di potere e le oligarchie che lo sostengono deve innanzitutto darsi da fare per contrastare l'emergere di ogni tipo di fanatismo. Nella folla si riduce la coscienza individuale, prevale l'inconscio e l'uomo fa passi indietro nella civiltà tornando allo stadio primitivo, regressione emotiva. L'individuo, non più se stesso, ma automa che la volontà non riesce a governare, si abbandona dissolvendosi nel numero. Esistono energie inconsce, analizzerà Freud, che vengono liberate dai vincoli sociali soltanto nelle anonime situazioni di massa. Il potere psicologico, per cui i sentimenti e le idee orientati nella stessa direzione formano una mente collettiva, determina per alchimia sociale la metamorfosi dell'uomo isolato nell'uomo della folla. Su questa trasformazione incidono tre cause: sentimento di potenza, contagio mentale e suggestionabilità. La folla sottoposta a eccitazione è il catalizzatore privilegiato dei fenomeni di suggestione, o meglio di autosuggestione. È irritabile, credula, impulsiva e instabile, incapace di ragionare in proprio, predilige gli stereotipi, accetta o rifiuta in blocco soltanto idee imposte. In quanto si sposa con l'intolleranza, la folla richiama l'autoritarismo, ponendosi istintivamente sotto l'egida di un capo. A questo punto la sociologia lebboniana rivolge una critica serrata all'opinione pubblica e allo Stato democratico, che fonda su di essa il governo degli uomini. La sua analisi sfocia in una teoria del potere e della propaganda politica, declinando i punti forti di una vera e propria tecnica di comunicazione con le masse. Quest'ultimo pezzo è desunto dalle tesi di Gustave Le Bon, Psicologia delle folle. E purtroppo noi ci siamo dentro in pieno, se noi guardiamo la moda, se noi guardiamo gli orientamenti politici, se noi guardiamo le risposte pavloviane che vengono date dai nostri interlocutori alle tematiche che diciamo fanno parte dell'agenda globale, vediamo, riceviamo quasi sempre le medesime reazioni, come se quelle persone fossero completamente sotto ipnosi. Eppure, anche in quel periodo di buio della ragione, l'umanità continuò a brillare con manifestazioni di gioia e vitalità che non ci hanno mai fatto sentire soli. Ed è lì che ritorno con la mente quando mi sento oppresso da questo regime volgare e ipocrita. Questa che vi faccio vedere, ci tengo particolarmente, una delle tante manifestazioni alle quali partecipai all'epoca, in cui ci mettemmo a danzare sulle note di Danseur Encore, un flash mob che abbiamo fatto una domenica passando nel viale a Roma che separa le due parti del Roseto comunale. sempre quello che fa impressione è vedere le persone dentro le gabbie del Roseto che ci guardavano come animali in gabbia, tutti mascherati con i cellulari che riprendevano. Guardate le immagini. Vedete, noi si ballava, si cantava. Da me quelli che facevano impressione erano quelli al bordo, quelli dentro la gabbia, dentro la recinzione, mascherati e col cellulare in mano, che ci guardavano come se noi fossimo animali strani, ma quando in realtà erano loro animali strani. Noi semplicemente esprimevamo la nostra vitalità, volevamo rompere quel muro assurdo di omertà, di silenzio, di fanatismo, di paura. Volevamo vincere, la paura, riscontrarci, con persone che la pensavano come noi e soprattutto vincere quella demonizzazione facendoci vedere per quello che eravamo, vale a dire persone assolutamente normali. Normali, gioiose, lì c'era di tutto, c'erano artisti, musicisti, professionisti, professori, pensionati, tutti con la stessa volontà di rompere l'assedio e uscire fuori e far valere i nostri diritti. Ci tengo a leggervi, in questa occasione quello che scrissi in quel momento per accompagnare quelle immagini. Il titolo del post era Per non dimenticare. Mai. La perfetta metafora dei tempi oscuri che stiamo vivendo. Noi a suonare, a cantare, a gioire, ad abbracciarci, insomma, a vivere, loro rinchiusi in una gabbia, con le museruole calate sul volto, immobili, a filmare, anonimi fantocci senza espressione, incapaci di comprendere il confine tra realtà e rappresentazione della realtà, veri e propri performance artist della perdita di identità di un'intera popolazione. Non esiste più la contemplazione, la partecipazione. Il vissuto, quello che conta è riprendere e trasferire sui social. Non sia mai che scappi un'emozione autentica, uno slancio di vitalità, un anelito di libertà. Sono divenuti spettatori passivi della loro vita, resilienti come loro stesso amano definirsi, che poi è l'equivalente di sottomessi, ma detto nella neolingua del regime. Dopo i balli, picnic sull'erba, scavalchiamo un muro di cinta e ci ritroviamo in un parco intero, tutto per noi, bambini che giocano tutti assieme, scalzi, sporchi, selvaggi ma felici. Sappiatelo fin da ora, ci riprenderemo la nostra libertà e i nostri diritti, ad ogni costo. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere morale. E alla fine, quando arriverà il nostro momento, la morte ci troverà vivi. Ecco, questo è quello che suscitava all'epoca quel regime oppressivo. E purtroppo non è stato sconfitto, anche se oggi sembra tutto passato, tutti fanno finta di nulla, tutti sembrano aver rimosso quel periodo oscuro, eppure quello aleggia, perché tutto ciò che è accaduto in quel momento è perfettamente ripetibile. Noi andiamo purtroppo verso una militarizzazione, della, nostra società. Chiudiamo questa ampia pagina leggendo le parole del sostituto procuratore di Roma, Giuseppe Bianco, raccolte, da Martina Pastorelli per, La Verità. Il sostituto procuratore parla dei rischi connessi, con il trattato, pandemico. Noi giuristi intendiamo segnalare gli enormi rischi di arretramento culturale, politico, giuridico e civile che il progetto comporta. C'è anche la petizione online lanciata dall'Unione Italiana Forense che si apre con queste parole: tra le iniziative volte a scongiurare l'approvazione del trattato pandemico e degli emendamenti al, regolamento sanitario internazionale che consegnerebbero all'OMS pieni poteri nella gestione di prossime minacce sanitarie globali, dalle restrizioni di movimento alla censura di contenuti, tacciati di disinformazione, all'imposizione di protocolli medici che vietano determinate cure e obbligano all'utilizzo di taluni farmaci. L'iniziativa dei giuristi italiani punta a raccogliere 1.000 firme in calce a un appello che chiede di abbandonare il progetto di governo sanitario mondiale. Tra i firmatari c'è il magistrato e sostituto procuratore di Roma, Giuseppe Bianco. Il direttore generale dell'OMS rassicura che non ci sarà alcun impatto sulla sovranità nazionale. È così? Risponde Bianco. A giudicare dalle bozze è il contrario. L'intera struttura normativa riduce gli spazi dell'autonomia nazionale. Basti pensare che l'OMS si arroga il potere di imporre agli stati un certo livello di produzione industriale o di mettere a disposizione dell'industria privata i dati sensibili dei cittadini. Quali sono i passaggi più pericolosi dei testi? Tantissimi. Intanto manca il punto pregiudiziale del conflitto di interessi. L'OMS è un soggetto sovranazionale non eletto e rivendica il governo planetario della politica sanitaria a dispetto dei governi nazionali che invece sono eletti. L'80% delle risorse OMS deriva dalla grande industria farmaceutica ed è singolare che un arbitro dipenda dai contributi di coloro su cui dovrebbe vigilare. Un tema serio, tanto più dopo la vicenda dei rapporti fra la Commissione UE e la Pfizer. Altro punto dolente è l'articolo 9 che sdogana gli esperimenti sul guadagno di funzione, cioè finalizzati ad aumentare la patogenicità e la trasmissibilità di virus altrimenti innocui. Il Times ha denunciato che proprio questi erano gli esperimenti del laboratorio di Wuhan. È paradossale che il trattato antipandemia sdogani un fattore di rischio pandemico. I testi dell'OMS toccano anche la disinformazione, che pare una preoccupazione diffusa. Il WEF l'ha dichiarata emergenza globale nel 2024 e appunto il DSA è nato per contrastarla. Quali rischi vede? Il trattato contiene un meccanismo a incastro, cioè il combinato disposto degli articoli 17 e 18. Il primo autorizza l'OMS a richiedere agli stati sovrani di contrastare i casi di informazioni false o fuorvianti, ma non chiarisce mai cosa siano. L'articolo 18 invece inserisce il concetto di One Health, secondo cui la salute sarebbe un concetto molto ampio e le pandemie sarebbero causate da tanti fattori, incluso il cambiamento climatico. Se un organismo non eletto e finanziato da privati può imporre ad uno Stato sovrano di combattere una disinformazione i cui presupposti non vengono chiariti, è evidente che si rischia una compressione della sovranità che si estende alla libertà di parola o di ricerca, che è esattamente, lo sottolineo, esattamente ciò che è successo durante la pandemia e man mano che emergono le verità sottaciute diventa sempre più vero. Il punto fondamentale toccato dal dottor Bianco è che il trattato pandemico mette a rischio l'autonomia nazionale e sdogana le manipolazioni dei virus. Non va sottoscritto, dice Bianco, e io concordo assolutamente con lui. Cambiamo decisamente pagina e torniamo a parlare della Corte Penale Internazionale e del mandato di arresto richiesto per Netanyahu e per il ministro della Difesa Gallant. Lo facciamo riportando le parole che il procuratore della Corte Penale Internazionale Khan ha rilasciato alla CNN. La Corte Penale Internazionale è stata creata per l'Africa e per i delinquenti come Putin. Questo è il video con Khan, in inglese non ve lo faccio vedere. Quello che invece voglio farvi vedere è un ritaglio, con il virgolettato, ecco, per chiarire bene che cosa ha detto Khan. Passaggio inquietante dell'intervista rilasciata ieri dal procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan alla CNN, il leader eletto di un importante paese è venuto da me, vale a dire dal procuratore, e mi ha detto molto brutalmente: questo tribunale, la Corte Penale Internazionale, è stato creato per l'Africa e per i delinquenti come Putin. Veramente fatti gravissimi. Insomma, la Corte Penale Internazionale è un ente fantoccio che serve soltanto a far riempire le pagine dei fogliacci propagandistici.